e non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Siamo in tante, siamo più della metà, lo siamo sempre state in questa umanità. Siamo in tante, siamo più della metà, ma non contiamo niente in questa società. E se siamo separate, ciascuna a casa sua, allora siamo fregate e senza libertà. Se noi ci nascondiamo, ognuna nella cella, sprechiamo la nostra vita che presto finirà.
Radio Città Aperta.it, abbiamo ripreso dopo gli spot di metà della trasmissione con un brano che all'epoca aveva veramente un ascolto, come dire, molto popolare. Siamo in tante perché? Perché abbiamo voluto celebrare oggi il 20 di maggio, il giorno dopo il 50esimo anniversario dalla pubblicazione della legge della riforma del diritto di famiglia, e per farlo come si deve abbiamo convocato due persone che per motivi diversi hanno parecchia voce in capitolo. Da una parte abbiamo l'avvocata Brigida Cesta, e la accogliamo volentieri ai nostri microfoni. Ci siamo?
Sì, grazie.
Benissimo. Invece collegata da un altro apparecchio abbiamo la dottoressa Elisabetta Canitano. Ci siamo?
Ci siamo, mi sentite? Buongiorno a tutti.
Buongiorno e grazie per essere qui. Ci tenevo particolarmente alle vostre voci che, con diciamo aspetti differenti, sicuramente ci aiuteranno a capire l'importanza di questo evento, di questa ricorrenza, perché ci tengo a far presente che questa trasmissione, che normalmente si occupa principalmente di produzioni artistiche di 50 anni fa, quindi in questo 2025 ci stiamo occupando del 1975, ma quando è possibile cerchiamo di andare al di là di quello che sono le semplici descrizioni di dischi usciti in quell'anno, di film come facciamo ricorrentemente, aprendo anche delle finestre sulla società di quegli anni, che probabilmente è anche all'origine di determinate produzioni artistiche. E a tale proposito, avvocata, io vorrei sapere da lei che cosa succedeva il 19 maggio del 1975, ossia che cosa questa riforma ha modificato rispetto a quello che era la legislazione preesistente.
Allora, il 19 maggio del 1975 si arriva a quella che è stata definita la rivoluzione copernicana del diritto di famiglia, nel senso che si arriva ad una riforma che segna sicuramente un momento di grande modifica di quelli che erano gli equilibri della vecchia cellula familiare, che si rispecchiavano e trovavano il loro fondamento giuridico nel cosiddetto codice Pisanelli del 1865 e nel codice del 1942.
Codice fascista, insomma, tanto
sì, per... esattamente, quello noto come codice fascista. Si tratta di una riforma decisiva nello sviluppo giuridico, ma soprattutto nello sviluppo sociale del nostro paese, che riconosce alla donna una condizione di completa parità con l'uomo all'interno della famiglia, ed è anche la legge con la quale viene garantita la tutela giuridica dei cosiddetti figli illegittimi, figli naturali, quelli nati al di fuori del matrimonio. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché naturalmente viene modificata quella che è la struttura della famiglia, una struttura gerarchica, quella del codice Pisanelli, poi ripresa nel codice che abbiamo ribattezzato fascista, nella quale al vertice vi era il pater familias e poi vi erano la moglie e i figli. Si arriva quindi a dare, diciamo, una risposta a quelle che erano le norme della Carta Costituzionale, e quindi si va ad eliminare quella differenza di genere che esisteva tra il padre, inteso quale capofamiglia, e la madre. Madre alla quale bisogna però dire che già nel codice fascista si era cominciato a dare una certa autorevolezza, anche se non giuridicamente riconosciuta, perché comunque era l'educatrice, e nel sistema fascista tanto più era forte la famiglia, tanto più era forte lo Stato, tant'è vero che con il codice del codice del 1942 questa struttura gerarchica viene ancor più fortificata, perché i genitori, in quel caso il padre, erano tenuti comunque a formare i figli secondo quelli che erano i dettami del regime fascista.
Perché in pratica si ribadiva la priorità dello Stato sulla famiglia, giusto?
Assolutamente sì, la priorità era quella statale, la priorità erano gli interessi statali, che potevano però essere garantiti nella misura in cui ci fosse alle spalle una famiglia forte. Non si parlava di individui. Nel 1942 lo Stato era costituito da famiglie, quindi tanto
al punto che poi c'era una tassa sul celibato, per esempio.
No? Esatto, così come c'erano anche delle limitazioni per chi volesse interrompere le gravidanze, insomma c'era tutto un sistema anche di aiuti alle famiglie numerose, quindi una serie di diciamo prebende per chi decidesse di mettere al mondo un gran numero di figli, questo sempre in un'ottica di salvaguardia dello Stato. Quindi gli interessi statali erano in una scala gerarchica di valore sicuramente degli interessi primari, per cui questa struttura gerarchica subì sicuramente un potenziamento. Rimaneva la potestà parentale, rimaneva la potestà maritale, ed è rispetto a questo che poi arriva la rivoluzione del 1975.
Sentendo la parola rivoluzione, mi sembra quasi inevitabile convocare la nostra seconda ospite, la dottoressa Elisabetta Canitano, perché vorrei semplicemente ulteriormente aggiungere qualche elemento a questo racconto molto preciso dell'avvocata Cesta, parlando appunto che il 75 arriva dopo il 70 e il 74, ricordiamo insomma il 70 è l'approvazione della legge sul divorzio e il 74 è il referendum che ne sancisce ulteriormente con appunto con la volontà popolare la sua
di non abrogarlo.
Quindi insomma un piccolo intervento adesso, poi le lascerò più spazio, dottoressa.
Sì,
Carità.
sì, ma
semplicemente quello... per far capire che lo scossone a questa legge, che comunque andava a sopperire una certa ambiguità anche della stessa carta costituzionale, che lì era rimasta un pochettino ibrida riguardo appunto la l'emancipazione femminile, insomma la scossa era arrivata proprio dai movimenti, se vogliamo, no?
Sì, diciamo che sono quegli anni, sono gli anni in cui diciamo sono gli anni molto vicini al secondo dopoguerra, e dal secondo dopoguerra nasce e piano piano si afferma una coscienza diversa in cui i comunisti e i democristiani, avendo fatto insieme la resistenza, continuano a lavorare insieme. Per cui non so, l'aborto, il divorzio, nonostante ci siano delle opposizioni da parte di certi strati democristiani, però sono riforme di questi paesi, di questo paese, fatte con loro.
Necessarie e indispensabili, improrogabili soprattutto.
Improrogabili assolutamente. Quindi quello che poi vediamo quando vediamo appunto il divorzio, lo statuto dei lavoratori, la scuola obbligatoria, vediamo questo paese che nasce dando a ognuno il diritto di essere un individuo, donna, uomo, e non il essere parte di una sistemazione teocratica, no? Poi invece di un Dio c'è il fascismo, ma insomma quello è l'essere massa, mentre invece si affaccia questa personalità.
E soprattutto anche nei confronti dei minori, insomma, i minori vengono in qualche maniera finalmente riconosciuti anche e soprattutto quelli fuori dal matrimonio.
Io sono nata da una donna sposata e non ero figlia di suo marito, e quindi io sono stata registrata all'anagrafe nel 55 come figlia di mio padre e di madre ignota.
E questo spiega meglio di qualsiasi...
Hai capito?
Certo. Cioè,
le madri ignote erano quelle donne che non potevano riconoscere i propri figli perché c'era un'unica legge, che era quella che dovevano essere del marito. Quindi le donne e i loro figli, i figli della colpa, i figli che venivano in orfanotrofio, cioè tutto questo clima sulla gravidanza come colpa e sull'essere o figlio di famiglia regolare oppure appunto figlio di madre ignota, che sappiamo bene poi a che cosa ha dato luogo, no?
Certo.
Quindi è chiaro che quando cambia, cambia la possibilità delle persone di avere un destino. Io ho cominciato a lavorare poco dopo la riforma del diritto di famiglia e molti erano ancora impreparati, non so, anche al di fuori del mio lavoro in banca era difficile convincere gli uomini che non potevano firmare per la moglie.
Certo.
Perché loro dicevano: io firmo per mia moglie. E gli impiegati gli dicevano: guardi, non può firmare per sua moglie, deve avere
qualcosa. È cambiato nel frattempo. Senta, avvocata Cesta, a proposito di figli, va detto che una conseguenza diretta, quasi inevitabile, di questa riforma fu il fatto che da una parte fu stabilita un'età minima anche per contrarre matrimonio, insomma prima
Sì, stabilì questo, perché fu ridotta fu ridotta l'età nella quale si appunto raggiungeva la maggiore età.
Che è proprio nello stesso momento, cioè il voto ai diciottenni in buona sostanza nasce in questo periodo, nello stesso, diciamo, come conseguenza della legge della riforma sul diritto di famiglia.
Nasce in questo periodo ed è poi un po' anche una contraddizione in termini, perché insomma raggiungono la maggiore età proprio quella parte di individui che in quel momento storico si stavano opponendo al modo di essere, o si erano opposti negli anni precedenti al modo di essere degli adulti. In ogni caso, sì, quello è l'anno, questo è il periodo in cui la maggiorità si raggiungeva con il compimento del diciottesimo anno. Chiaramente la maggiore apertura nei confronti dei figli, dei minori, ma dei figli in generale, si ha proprio con il passaggio dal concetto di potestà parentale al concetto di responsabilità genitoriale, che poi troverà la sua massima espressione nella legge 154 del 2013 che affronta il problema della bigenitorialità, e dove appunto si impone questo cambio anche di nomenclatura, per cui non si parla più di potestà genitoriale ma di responsabilità genitoriale, perché si guarda a quelli che sono gli interessi e i diritti dei minori.
Senta, mi è capitato di vedere un filmato d'epoca, credo una tribuna politica, in cui la grande Nilde Iotti, nel appunto sostenere l'importanza di questa riforma, di questa legge, afferma che questa legge del 75 era una delle più avanzate al mondo. È ancora così?
Allora, se noi collochiamo questa legge all'interno di uno Stato che chiaramente ha anche una vocazione cattolica, probabilmente la si può definire una legge all'avanguardia, ma ritengo che ci siano ancora tante, tante cose da fare perché si realizzi veramente questa eguaglianza.
Questo
di genere,
diciamo, faceva parte delle considerazioni che vi avrei voluto far fare proprio a corollare.
L'ho anticipata, mi perdoni.
No, va benissimo. No, però voglio dire, cercando di contestualizzare, cioè, allora la domanda più corretta è: era propaganda quella che faceva Nilde Iotti, o era effettivamente un momento in cui l'Italia, come era già successo per altri motivi, insomma, ricordiamoci che quelli sono anche gli anni della legge Basaglia, insomma, stiamo parlando veramente di un periodo che in maniera molto sbagliata viene spesso e volentieri semplificato con l'epiteto anni di piombo, no? Che è quello che io sto cercando di evitare, la trappola nella quale cerco di evitare di cadere, facendo vedere che c'era una vivacità, c'erano degli stimoli e c'erano delle passioni che hanno portato comunque a dei progressi notevoli. Poi è ovvio che c'erano anche la lotta armata e tante cose brutte, il sequestro Moro e tutto il resto, certo. Però contemporaneamente c'erano questi grossi passi in avanti che ci portavano la nazione mal ridotta del dopoguerra ad una situazione sociale sicuramente più giusta e più equa, no?
No, io non credo che si trattasse soltanto di propaganda politica. Credo che questa sia stata una legge, come dicevo in apertura, rivoluzionaria, perché in ogni caso ha provato a ridurre quella distanza che c'era tra padre e madre, tra il potere di uno sull'altro. Quindi sicuramente è stata una legge, una riforma fondamentale del diritto di famiglia, ma come le stavo dicendo, ritengo da giurista e da operatore del diritto che ci sia ancora tanto da fare, perché queste sono delle leggi che, se poi non si inseriscono in una rivoluzione di natura culturale, purtroppo non trovano, insomma, non hanno l'esito sperato, ecco, per intenderci, non riescono a dare visibilità di quelle che potevano essere gli obiettivi che si intendeva raggiungere quando si è giunti all'approvazione della legge il 19 maggio del 75.
Dottoressa Canitano, la ricoinvolgo per una sua riflessione, cioè quegli anni, quindi parliamo appunto il divorzio, il diritto di famiglia, di lì a poco ci sarebbe stata anche l'importante legge 194 sull'interruzione della gravidanza, sono anni in cui il maschio, per quanto magari potesse essere anche mosso da, come dire, da ideali libertari eccetera eccetera, faceva comunque fatica ad accettare lo spazio che doveva per forza di cose quest'onda travolgente doveva lasciare alle donne. E addirittura appunto siccome questa era l'epoca in cui le donne cominciano più del passato ad assumere dei ruoli anche nella vita lavorativa, insomma ad uscire dalle case, c'era questa, come dire, questa specie di dicotomia tra quello che succedeva fuori dalle mura domestiche, nelle assemblee, in piazza, in fabbrica, e quello invece che il maschio doveva in qualche maniera ribadire. Stiamo parlando ovviamente per macro situazioni, ovviamente, però ecco, ci terrei a sapere, una giovane, giovanissima come era lei all'epoca, come viveva questa situazione di, come dire, dentro e fuori per certi versi.
Sì, ma guarda, io sì, certo, il concetto è che io c'ero, e quindi anche se il prima non lo conoscevo così bene, perché avevo, insomma, 14 anni nel 68-79, però mi ricordo che in questi momenti scese in assemblea al conservatorio che io frequentavo di Santa Cecilia, e al momento di eleggere il rappresentante uno degli studenti disse: però le donne non votano.
Ecco.
Che è, beh certo, è affascinante, perché era questa coda del passato, che però il passato non è che passa mai a mezzanotte, no?
Certo.
Passa.
Non è passato ancora, non è passato neanche adesso, figuriamoci.
Sì, credo che adesso qualcuno però avrebbe difficoltà a dire: però le donne non votano.
Però lo pensa.
E noi.
Era una battuta.
Magari sì. Beh, allora, di gente che aveva paura di dare il voto alle donne, abbiamo anche qualche insospettabile, quindi vorrei non affrontare l'argomento di quando abbiamo avuto il voto. Ma per esempio noi ci ricordiamo in quelle riunioni di scuola, io poi frequentavo il Mamiani, che a un certo punto qualcuno diceva a una delle compagne sedute: vai un po' a fare il caffè. E noi... E noi, certo, eravamo la generazione che diceva: non ci vado.
Vattela a fare da solo, insomma.
Vattela a fare da solo se vuoi il caffè. Ed era, e quindi ci sono stati questi momenti conflittuali complicati, perché gli uomini, questo sarebbe un lungo discorso.
Sì, noi certo, facciamo, qui cerchiamo solo di trovare degli spunti, insomma.
Facciamo delle cose storiche. Per gli uomini non essere nutriti, assistiti, consolati, confortati, sedati, tutta una serie di ati dalle donne è quasi incredibile. Cioè, anche al di là di quello che allora si chiamava il riposo del guerriero, l'uomo è cacciatore, cioè le donne hanno avuto storicamente una funzione che è la funzione di tranquillizzare questo mondo magmatico degli uomini. E quindi il fatto che poi si dovessero calmare da soli, cucinare da soli, lavasse da soli, cioè
non solo ritornare dal lavoro a casa e magari svuotare pure la lavastoviglie se era necessario, insomma, cosa impensabile.
Esatto,
no?
Esatto. Cioè era impensabile, perché veniva e viene in parte tuttora, perché questo è un altro discorso che non possiamo affrontare, che cosa comporta dividersi le cure con gli uomini nei confronti dei bambini, degli anziani, della casa. Come dire, gli uomini hanno abbastanza chiaro che la loro strada nell'occuparsi di ciò che serve ancora non è finita.
È lunghissima.
Questo anche qui. Però ecco, allora cominciamo. Io devo dire, così insomma, per onestà, che ho incontrato poi nella mia vita uomini che non soltanto riconoscevano questo nuovo ruolo, ma erano disponibili a mettere le mani perché tu ci mettessi sopra il tuo piede e saltassi l'ostacolo.
Bellissimo, bella immagine.
Mi ricordo, ci sono questo mio compagno di scuola che mi portava alle riunioni, mi raccontava Lenin a noi e agli altri ragazzi, e poi mi portava a fare, mi difendeva quando mi aggredivano, perché erano anni complicati, E quindi mi ricordo.
Sì, anche perché le botte poi le prendevano i maschi, le botte dai fascisti le prendevano, le davano i maschi.
Sì, le davano, le prendevano, diciamo che.
Qualcosa bisogna riconoscerlo a questi maschiacci, no?
Sì, diciamo che insomma il machismo che prevede il combattimento fisico, anche questo prevederebbe un lungo discorso. Io appunto però ricordo con grande affetto gli uomini che mi hanno sostenuto allora e anche dopo, per esempio in politica, qualche volta anche sul lavoro. Certo, è stato un cambiamento epocale, perché io lavoravo dopo, negli anni successivi, lavoravo in consultorio ad Acilia e questa autonomia per le donne riguardava anche la contraccezione.
Certo.
Io ho conosciuto un mondo in cui gli uomini non usavano il preservativo perché lo usavano solo con le prostitute, e quindi esponevano le mogli al rischio di gravidanza indesiderata, perché...
Che poi era tutto un accollo sulle spalle delle donne, poi alla fin fine, perché poi alla fine il maschio in quello non faceva grandi sforzi di responsabilità, no?
No, era un problema delle donne. Le donne mi dicevano, per esempio, non mi salutavano se mi incontravano per strada, perché venire al consultorio significava usare la contraccezione. Se la contraccezione serviva solo a chi tradiva il marito, perché era impensabile che le donne si sottraessero al rischio.
Dai doveri coniugali, per così dire. Certo.
Ai doveri coniugali a rischio.
Certo.
In realtà questo è un filone di pensiero che cammina tuttora, perché noi sappiamo che tutta la scuola cattolica è contraria alla contraccezione, perché le donne devono comunque essere donne massa che riproducono la specie.
Certo.
E non donne individui che scelgono. Il mondo è terrorizzato che le donne smettano di fare figli, di allattare, di cucinare, di aiutare, di provvedere.
Però contemporaneamente, avvocata Cesta, lei giustamente cominciava ad accennare a quello che, insomma, il lungo percorso che è rimasto da fare, è come se la legge per certi versi ci fosse ma non fosse completamente applicata, no? E io prima di chiederle qualcosa al riguardo, vorrei capire la sua esperienza, quindi dai suoi studi di giurisprudenza, magari se si è imbattuta in casi in cui l'applicazione del nuovo stato di famiglia è stata particolarmente difficile, cioè se ci sono a sua memoria o a sua conoscenza dei casi in cui la società ha fatto fatica, o alcuni elementi della società hanno fatto fatica ad adeguarsi a questo stato di cose, se ci sono state delle situazioni a livello appunto di codice civile per cui insomma quello che poi alla fine oggi diventa il retroterra di patriarcato che ci portiamo dietro, se cioè io immagino che 50 anni fa abbia scatenato veramente lo sbigottimento di buona parte della popolazione. Lei che cosa ci può dire?
Allora, io 50 anni fa ero nei pensieri
sì,
di
per
Dio.
Carità di Dio, no, però avrà studiato delle cose, insomma,
ero quando... no. Stavo scherzando, questo per dirle cosa, certamente insomma durante i miei studi ho avuto modo di riscontrare una pressoché costante difficoltà del tessuto sociale ad interpretare le norme sul diritto di famiglia e soprattutto, come le dicevo prima, a interpretare quello che era lo spirito della riforma. Più che attraverso i miei studi, io attraverso la professione che esercito ho avuto modo di constatare in questi lunghi 20 anni le difficoltà che incontrano magistratura, avvocati, servizi sociali nell'interpretare il contenuto autentico di queste norme. Mi spiego. Oggi è talmente tanto ricorrente il fenomeno del mancato accudimento dei figli da parte di uno dei due genitori, perché non vorrei fare delle riflessioni di genere, ma da parte di uno dei due genitori nel momento patologico del rapporto, che sembra che queste norme che hanno in qualche modo voluto mettere al centro anche le esigenze dei minori, prima parlavo di responsabilità genitoriale piuttosto che di potestà genitoriale, sono delle situazioni con le quali e nelle quali io mi imbatto costantemente.
Anche ai giorni d'oggi, certo.
Anche ai giorni d'oggi. Perché manca questo soprattutto dal lato maschile, l'attenzione a sostituire la donna in quello che è l'accudimento inteso come cura del minore. Devo fare una premessa, altrimenti potrei essere equivocata. Io come la dottoressa ho avuto esperienza nella mia vita di uomini che hanno veramente creato ponti, e parlo di mio marito, perché io potessi realizzarmi, potessi portare a termine i miei progetti lavorativi. Quindi non vivo esperienze di frustrazione. Verifico però nel mio quotidiano, attraverso la mia attività, come ancora una parte, parliamo sempre di macro gruppi, come
sì,
diceva
sì,
lei, una parte dei papà, quindi del sesso maschile, ha difficoltà ad accettare di dover provvedere all'accudimento inteso come lavare gli indumenti, cucinare per i propri figli nel momento in cui c'è una situazione patologica del rapporto,
certo,
di coniugio.
Certo.
Quindi
no, ma basti pensare anche molto più, scusi se la interrompo, basti pensare molto più semplicemente a quanta piccola sia la percentuale di richiedenti congedo parentale,
esatto,
in caso di di maternità,
anche a quanto sia abbastanza ridotta la percentuale di papà che chiedono per esempio il collocamento prevalente del minore, perché poi con il decreto legislativo 154/2013 è stata data ed è stata accentuata questa esigenza di bigenitorialità, che però purtroppo spesso è soltanto qualcosa che viene indicato negli atti processuali.
Prego, dottoressa Cannitano, ci dica.
Questa della bigenitorialità è un problema gigantesco. Sì. Io sono una boomer social, quindi
siamo in due.
Quindi vorrei così solo invitarvi a venire sulle pagine dove alle mamme viene contestato l'affidamento dei bambini, soprattutto con questa storia dei sotto tre anni che invece dovrebbero stare con la mamma, e quindi a volte la richiesta di bigenitorialità non ha niente a che vedere con l'affetto per i bambini, ma ha a che vedere con la battaglia contro queste donne che evidentemente non hanno nutrito, cioè questo è un discorso molto grosso che è difficile fare così.
Che i bambini in qualche maniera siano le prime vittime di situazioni quasi ricattatorie, capito, tra cioè, genitori.
Sono proprio degli strumenti, sono proprio degli strumenti di lotta, come diceva correttamente la dottoressa, cioè si invoca la bigenitorialità per una forma di vendetta.
E a quel punto poi si chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento, la metà dell'assegno, poi questi bambini a volte invece stanno con i nonni, perché lo 0-3 nei padri diciamo che è un problema irrisolto, ecco, mettiamola così blandamente, le cure del bambino 0-3, cioè finché il bambino non è ancora persona a tutti gli effetti, non è una cosa così ovvia. Quindi diciamo che il diritto non, la riforma del diritto non riesce ad arrivare al perché, non so, perché bisogna comprare la verdura, lavarla, pulirla e bollirla invece di comprare già cotto, andare al ristorante, che sembra una cosa banale.
Voi siete l'esempio, scusate se vi interrompo, voi siete però l'esempio del fatto che i vostri partner, io posso anche ascrivermi a questa lista per quello che può valere, credo che non abbiano mai avuto bisogno che ci fosse una legge per dirgli come comportarsi con la propria esatto. partner. Però è ovvio che purtroppo le leggi prevedono chi sta dentro e chi sta fuori, e si cerca sempre di lavorare sul borderline, quindi insomma è indubbio che difficoltà di applicazione ce le continueremo ad avere. Qui avevamo più che altro la speranza di ribadire quanto epocale sia stato questo passaggio di 50 anni fa, e come la metà delle cose che facciamo quotidianamente e che diamo per scontate oggi, tanto scontate non erano, non nel secolo scorso, anzi sì nel secolo scorso, ma non nell'Ottocento intendo dire, ma poco tempo fa, insomma. E poi io, se siete d'accordo, anche se ovviamente non è il momento giusto per farvi questa proposta perché siamo in diretta, però visto che c'è tra breve, passeranno velocemente questi anni, un cinquantenario della legge sull'interruzione di gravidanza, che è del 78, la famosa legge 194, ci ritroviamo a questi microfoni al momento debito e parleremo, appunto, facciamo una seconda puntata riguardo tutto quello di cui non abbiamo parlato, integrato ovviamente al discorso della maternità, dell'interruzione volontaria della gravidanza, che penso che non ci basterà un intero pomeriggio per poterla esaurire. Però insomma io mi auguro che questa nostra chiacchierata, che ormai purtroppo volge al termine, vi avevo rubato una mezz'oretta, non vorrei esagerare.
Prego. No, devo dire una cosa, la legge sull'interruzione di gravidanza prevede la liceità della contraccezione.
Certo.
Perché la legge che avevamo prima non permetteva neanche il controllo delle nascite, quindi è un epocale diritto delle donne a non riprodurre la specie italica in nome delle guerre di colonialismi, che insomma arriva tardi.
Sì, insomma, non è
un po' anacronistica. Certo. Scritto regolarizza le mestruazioni perché era vietato.
Beh, però ecco, diciamo che il percorso è quello, no? Cioè c'è stato un percorso che è nato con la Costituzione, che definiva alcune cose molto genericamente, che necessitava poi di un approfondimento, che attraverso le battaglie, attraverso anche le battaglie parlamentari, ricordiamo che i repubblicani sono stati molto importanti all'epoca per la promulgazione della legge sul divorzio, si è passati dal divorzio all'approvazione appunto a livello popolare con il referendum, inevitabilmente alla legge sul diritto di famiglia, alla riforma del diritto di famiglia. È caduta la linea, riproverò a chiamare.
Io mi senti?
Sì, io sì, sì, qua. Sì, è l'altra telefonata. No, dicevo, ribadiremo appunto come dire, l'evoluzione che porta a vari passi e quindi inevitabilmente la legge 194, e poi magari riusciremo anche a raccontare la parità nelle retribuzioni, cose che insomma mancano ancora molto alla
delle carriere, certo.
Certo, certo. Io a questo punto mi riservo di ringraziare in bassa frequenza la nostra ospite, l'avvocata Brigida Cesta, che abbiamo avuto al telefono, e invece approfitto per salutare ringraziando la dottoressa Lisa.
Grazie a voi.
E vi lascio con una canzone del Movimento Femminista Romano che si chiama Il Tango della Femminista, che penso farà piacere ascoltare.
Assolutamente.
Grazie, certo. E alla prossima.
Grazie, alla prossima, grazie, buongiorno a tutti.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Tango della femminista. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Ari tango della femminista, tango della ribellion. Con la chioma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, tango della femminista, tango della ribellion.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.